La Russia annuncia esercitazioni militari congiunte con la Bielorussia a pochi giorni dall'incursione di droni in territorio polacco. Varsavia annuncia la chiusura delle frontiere con Minsk e si prepara a schierare 40.000 soldati a difesa dei suoi confini. Oggi l'Assemblea delle Nazioni Unite voterà la risoluzione che chiede la fine della guerra a Gaza e la soluzione dei due stati. Netanyahu risponde dando via libera al progetto E1 in Cisgiordania per impedire la nascita dello Stato palestinese. Questa terra è nostra, dice il premier israeliano davanti ai coloni. Continuano negli Stati Uniti le ricerche dell'assassino dell'influencer di estrema destra Charlie Kirk, mentre non si ferma la speculazione politica della destra internazionale, Italia compresa, poche isolate le voci di chi in America chiede una limitazione dell'uso delle armi. Stamattina lo ha fatto la deputata democratica Ocasio-Cortez. La Casa Bianca si schiera con Bolsonaro dopo la condanna a 27 anni di carcere per tentato golpe e minaccia il Brasile di Lula. Sentenza ingiusta, risponderemo a questa caccia alle streghe, dice Rubio. Non ci lasceremo intimidire, la risposta del ministro degli esteri brasiliano. Buongiorno dalla redazione, le 12:32 minuti, il giornale radio resta alta. Come sentivate, la tensione tra Europa e Russia, la Francia ha convocato questa mattina l'ambasciatore russo a Parigi in relazione all'incursione dei droni di Mosca in Polonia. Varsavia ha chiuso il confine con la Bielorussia e si prepara a schierare 40.000 soldati lungo tutta la frontiera, mentre da questa mattina Russia e Bielorussia hanno avviato esercitazioni militari congiunte. Le manovre militari si svolgeranno sia nei campi di addestramento dei due paesi sia nelle acque del Mar Baltico e del Mar di Barents, lo ha comunicato il Cremlino. Su questi nuovi sviluppi ascoltiamo Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano.
Direi che da una parte e dall'altra c'è sicuramente un flettere i muscoli. La Russia ha provato a assaggiare la determinazione del fronte occidentale. Il fronte occidentale ha risposto dando tutto sommato una prova di adeguata compattezza. Adesso non rimane, diciamo così, che andare verso una de-escalation, che però non può essere una de-escalation immediata. Nessuna delle parti può permettersi di perdere la faccia. La Polonia ha avuto violato il proprio spazio aereo, quindi deve necessariamente rispondere in qualche modo e le misure adottate sono una risposta di questo tipo. La Russia non può permettersi, diciamo così, di cedere il punto. Io credo che forse il vero destinatario del messaggio inviato dai droni russi fossero proprio gli Stati Uniti. La posizione americana nei confronti di Mosca nelle ultime settimane si è irrigidita. Trump non ha nascosto il suo fastidio per i mancati risultati del vertice di pace. Su questo sfondo il messaggio di Mosca è: attenzione Stati Uniti, non sfilatevi troppo, perché noi abbiamo ancora la capacità di creare problemi, e se creiamo problemi in questo momento a un paese NATO come la Polonia, in qualche modo questi problemi finiscono per ricadere su di voi.
Oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite voterà per decidere se approvare o meno la dichiarazione di New York, una risoluzione che auspica una soluzione a due stati tra Israele e Palestina, presentata da Francia e Arabia Saudita. La dichiarazione è già stata approvata dalla Lega Araba e da 17 stati membri, tra cui diversi paesi arabi. La risoluzione sollecita anche un'azione collettiva per porre fine alla guerra a Gaza, condanna l'attacco di Hamas del 7 ottobre e chiede al gruppo palestinese di consegnare le armi e lasciare la striscia. Ieri sera, alla vigilia dell'Assemblea dell'ONU, Netanyahu ha annunciato il via libera al piano E1 per la Cisgiordania. Non ci sarà nessuno Stato palestinese. Questa terra è nostra, ha detto il premier israeliano. Ascoltiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
È evidente che negli ultimi mesi l'aggressività del governo Netanyahu ha subito un'accelerazione situazione. La novità non è tanto che vogliono costruire dei territori, ma che proprio vengono a dirti lo facciamo per, diciamo, l'ultimo chiodo nella bara dello Stato palestinese. E tutto questo alla vigilia del voto dell'ONU, dove alcune nazioni come la Francia coglieranno l'occasione per riconoscere unilateralmente lo Stato palestinese, e questo a un lato è considerato strategico proprio per impedire la creazione di uno Stato palestinese, più specificatamente, diciamo, la continuità territoriale e il collegamento tra i principali insediamenti abitati dai palestinesi. Perché E1 è un grande insediamento di circa 3.000 case che si trova più o meno a metà strada tra Gerusalemme Est e un altro insediamento piuttosto grosso che si chiama Maale Adumim, per creare un blocco unico tra Gerusalemme Est, che dovrebbe essere palestinese ma di fatto è sempre più in mano a coloni israeliani, e Maale Adumim, e tu ci metti uno in mezzo, cioè ed è come se facessi un'area metropolitana unica. Facendo questo blocco unico, tagli in due il poco territorio libero che c'era tra Ramallah e Betlemme in Giordania, impedisci o complichi molto l'espansione di queste due, che sono, diciamo, i due principali centri abitati palestinesi.
E intanto proseguono incessanti i bombardamenti israeliani su Gaza. Da questa mattina sono oltre 30 le vittime, la maggior parte a Gaza City. Negli Stati Uniti la deputata democratica Ocasio-Cortez questa mattina torna a chiedere una legge che limiti il possesso delle armi da fuoco dopo l'omicidio dell'influencer di estrema destra Charlie Kirk, ma la sua rimane una delle poche voci isolate sul tema. Lo stesso Kirk era un radicale sostenitore della libertà di possesso delle armi. Mentre continuano le ricerche dell'assalitore, il governatore dello Utah, dove è avvenuto l'assassinio, chiede la pena di morte. Il primo a prometterla nell'imminenza della sparatoria era stato Trump. Il presidente degli Stati Uniti ieri ha lanciato un appello a non usare la violenza, ma le sue parole arrivano dopo che lui stesso ha contribuito a incendiare gli animi, accusando il mondo della sinistra di generare violenza che ha portato all'omicidio di Kirk. Negli Stati Uniti il mondo della destra sta aizzando alla violenza. Così ieri sera si è espressa Arianna Farinelli, giornalista e scrittrice che vive a New York, durante la trasmissione di Radio Popolare L'Orizzonte delle 20.
Io sono molto preoccupata perché si respira proprio un vero clima da guerra civile. Ascoltare alcune dichiarazioni fatte anche dai giornalisti di Fox News, che è un canale televisivo di destra,
sì,
di proprietà
molto vicino
dei
a Trump,
Murdoch,
certo.
Molto vicino a Trump, di proprietà dei Murdoch, e alcuni giornalisti dicevano, cioè invocavano la vendetta, dicevano che siamo in guerra, la guerra degli americani contro gli americani, della sinistra americana contro la destra americana. E queste sono dichiarazioni incendiarie, anche molto pericolose, perché questo è un paese dove ci sono 350 milioni di persone e il doppio delle armi, 600-700 milioni di armi, e quindi è molto facile che poi da queste dichiarazioni incendiarie qualcuno tragga in qualche modo ispirazione per compiere altri atti violenti.
In Italia Meloni si è subito accodata e ha approfittato di alcuni post sui social per evocare il nemico da combattere in un'operazione che potrebbe essere pericolosissima. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
Le destre mondiali stanno strumentalizzando l'omicidio di Charlie Kirk per aggredire gli avversari politici. Una serie di attacchi che rischiano di trasformarsi in una campagna di repressione. Ha iniziato Trump negli Stati Uniti e non poteva essere diversamente. In Italia Giorgia Meloni ha aspettato poche ore e poi si è accodata. Non ci faremo intimidire, ha attaccato ieri sera sui social la Presidente del Consiglio. Questi sono i sedicenti antifascisti, questo è il clima ormai, anche in Italia. Meloni si riferiva a cosa? A dei post visti sui social, perché tutto questo, è bene ricordarlo, avviene sui social. Post ritraenti immagini crude, quali quelle di Kirk appeso a testa in giù come Mussolini a Piazzale Loreto. Quei post sono idioti e violenti, non ci sono dubbi. Meloni però li prende a pretesto per orchestrare una operazione politica che avvelena il clima e indica gli avversari politici come soggetti pericolosi. Il primo, dicevamo, è stato Trump. Lui ha aperto la strada a descrivere un intero mondo, quello della sinistra, come brodo di coltura della violenza politica, da cui è generato l'assassinio e da cui ne potrebbero nascere di nuovi. Operazione pericolosissima, se eseguita da chi ha le leve del potere nei regimi e nelle culture violente e autoritarie, il martire diventa l'arma perfetta, inattaccabile, per esercitare violenza contro il nemico politico. Alcuni blogger di destra statunitensi hanno evocato l'incendio del Reichstag, bruciato dai nazisti per incolpare i comunisti e dare il giro di vita finale del regime. Speriamo che la storia si ripeta in farsa.
Jair Bolsonaro è stato condannato a 27 anni e 3 mesi di carcere con l'accusa di tentato colpo di Stato messo in atto in Brasile all'indomani delle elezioni del 2022 in cui vinse Lula, condanne a oltre 20 anni per i generali, comandanti dell'esercito e della marina che appoggiarono il tentato golpe. Dura la reazione della Casa Bianca, una sentenza ingiusta, risponderemo a questa caccia alle streghe, ha detto il segretario di Stato Rubio, una condanna sorprendente, hanno cercato di fare lo stesso con me, ha dichiarato poco dopo Donald Trump. Immediata la reazione del governo brasiliano, queste minacce non intimideranno la nostra democrazia, ha detto il ministro degli esteri di Brasilia. E vediamo i dati sull'occupazione in Italia. Nel secondo trimestre 2025 in Italia l'Istat registra 226.000 occupati in più su base annua, un più 1,7% su base tendenziale. Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni si attesta al 62,6% e per la prima volta dal 2004 al sud arriva a poco più del 50%. Anche questi dati confermano però che l'occupazione è trainata dagli over 50. Per la prima volta il numero di persone con più di 50 anni che lavorano supera in Italia i 10 milioni. Il tasso di disoccupazione invece rimane stabile al 6,3%. C'è stato un morto sul lavoro nel Modenese, un operaio di 59 anni è caduto da un'impalcatura ed è morto sul colpo a Montecreto, sull'Appennino, stava lavorando in un cantiere all'interno di un caseificio. Un sondaggio pubblicato questa mattina dalla Corriere della Sera inguaia il centro-sinistra nelle Marche. Il candidato della destra, il presidente uscente Acquaroli, avrebbe oltre 5 punti di vantaggio sul candidato del campo largo Matteo Ricci. Le Marche sono un testo cruciale per il governo e hanno importanza a destra nel risico delle candidature che coinvolge il Veneto e in prospettiva anche la Lombardia. Sentiamo da Romana Bredice.
La pressione la sento fortissima, l'avrei sentita anche se non ci avessero definito l'Ohio italiano. Sono le parole del presidente delle Marche Acquaroli quando mancano 16 giorni al voto e i sondaggi lo danno di 5 punti avanti al candidato dell'opposizione, Ricci, che ha con sé tutti i partiti, una scommessa che Schlein per prima è riuscita a vincere non solo nelle Marche, in tutte le regioni che andranno al voto, vincendo resistenze dei 5 Stelle e di AVS. Per il campo largo, che in alcune regioni si estende anche al centro, l'obiettivo è vincere le regionali con un modello di alleanza collaudato già per le politiche, ma il risultato che a fine anno si avrà nelle 7 regioni è fondamentale anche per Giorgia Meloni, in vista del referendum del prossimo anno sulla riforma della giustizia e di una sua ricandidatura nel 2027. C'è molto in gioco e si inizia proprio dalle Marche. Acquaroli è l'unico presidente di regione che politicamente è in quota Fratelli d'Italia. Se Meloni perdesse nelle Marche, lei, che rappresenta il partito che è cresciuto di più negli ultimi anni, non potrebbe restare senza un candidato. È per questo che prima del 28 settembre sarà difficile avere il nome del candidato nel Veneto. Se perderà nelle Marche vorrà ottenere il Veneto. Queste sono le ipotesi molto realiste che si fanno intorno a quello che nei fatti viene definito l'Ohio italiano, uno spartiacque, ed è per questo che i leader della sinistra marcano a vista con i comizi marchigiani. Negli ultimi giorni Schlein e Meloni saranno nella stessa regione nelle stesse ore. All'opposto c'è la Lega, che vuole avere un proprio candidato nel Veneto. Salvini avrebbe voluto il nome già sul prato di Pontida, un accordo che farebbe quello di cedere la candidatura della Lombardia a Fratelli d'Italia, ma bisognerebbe andare al voto prima insieme alle politiche, perché la scadenza naturale è molto lontana, solo nel 2028. Linea allo studio.
Un accordo da 300 miliardi tra OpenAI, la società di ChatGPT e Oracle. È un patto da record, quello che ha portato Oracle a fare un balzo in borsa e il suo fondatore Larry Ellison a superare Elon Musk nella classifica degli uomini più ricchi del mondo, al mondo. L'accordo prevede in sostanza che Oracle fornisca tutto il supporto software necessario a OpenAI a sviluppare nei prossimi anni tutti i nuovi prodotti di intelligenza artificiale. Il capo di Oracle, Larry Ellison, 81 anni, è un fedelissimo di Donald Trump. Sentiamo Andrea Di Stefano.
Un accordo esplosivo, almeno per il valore delle azioni di Oracle, balzate del 40% in una sola seduta. L'intesa tra OpenAI, la società fondata da Sam Altman, che ha ideato ChatGPT, e l'azienda californiana specializzata in software per l'analisi dei dati è oggettivamente rilevante. OpenAI si è impegnata ad acquistare servizi cloud e elaborazione dati per 300 miliardi di dollari in 5 anni. Un assist per Larry Ellison, fondatore azionista al 40% di Oracle, nata con una commessa della CIA e trasformata in un colosso dal suo fondatore, che da sempre appartiene alla lobby della destra ai tech, essendo un sostenitore di Trump, ma anche di Benjamin Netanyahu. Sotto l'annuncio roboante rimangono però enormi interrogativi sulla reale sostenibilità economica. Ad oggi OpenAI, per quanto in grandissima ascesa con una valutazione da oltre 100 miliardi di dollari, rimane una startup con un fatturato di poco inferiore ai 12 miliardi e ancora molto lontana dalla realizzazione di un utile. La realtà è che almeno per ora si tratta di annunci per il posizionamento in vista dei possibili contratti, che nella prima fase saranno quasi tutti derivanti dalla pubblica amministrazione USA e in primis dal mondo della difesa.
Luigi Ambrosio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per ora è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30.